Ecoradio, buongiorno, Alfredo Angelici. Abbiamo a telefono, come ogni settimana, un uomo che si chiama Fatto e Diritto, sotto forma di avvocato, che prende il nome di Tommaso Rossi. Buongiorno, che... come va?
Buongiorno, buongiorno a tutti. Va bene, va bene.
Che dobbiamo fare?
È stata una settimana brutta questa ultima, dalla precedente puntata.
Bisogna dire parecchio brutta, proprio brutta. Tommaso Rossi è un avvocato editorialista di questa testata giornalistica che ogni settimana interviene un po' per raccontarci, per aiutarci a capire i fatti che accadono e diventa quindi il diritto interessante, che è un po' questa unione del fatto e diritto e dello Stato interessante. Allora, vabbè, non commentiamo le amministrative, per carità, non diciamo...
Non
ci interessa sapere che a Parma Pizzarotti, già soprannominato Pizza Rossa, è stato eletto come primo sindaco. Vabbè, non diciamo quello, non parliamo di antipolitica, però vogliamo parlare, non possiamo non parlare di quello che è successo invece a Brindisi, questo proprio ultimamente, pochi giorni fa, questo attentato, quello che sta succedendo. È perché si può analizzare la notizia, la signorina Melissa Bassi che ha perso la vita, c'è Veronica, l'altra ragazza che è in gravi condizioni, insomma c'è stata messa questa bomba, lo sapete tutti, senza che lo andiamo, tre bombe che erano delle bombole del gas,
due bombole,
probabilmente azionate da un dispositivo, da un telecomando. Adesso quello che invece ci preme capire è cosa i discorsi che si fanno intorno a quello che è successo. Allora, la prima cosa si disse gli anarchici, le nuove BR, perché sapete che c'è anche un'ondata del genere, oppure il pericolo di un'escalation, cioè di un gesto che possa essere emulato. Poi si dice che si possa ipotizzare qualcosa relativo alla mafia, anche perché c'era il giorno stesso che accadde, c'era la carovana antimafia che sarebbe passata lì alle ore 18, perché la scuola è intitolata a Borsellino.
La
moglie di Falcone. E insomma, tanti sono i discorsi. Tu che idea ti sei fatto, Tommaso?
Ma io la prima idea, in realtà, la prima sensazione che ho avuto il sabato mattina di questa tragica notizia, effettivamente, è che potesse essere qualcosa legato alla criminalità mafiosa, perché le coincidenze erano molte. Quel giorno a Brindisi passava la carovana antimafia di Don Luigi Ciotti, pochi giorni prima c'era stato un importante sequestro e anche degli arresti di esponenti della Sacra Corona Unita, che sarebbe la mafia pugliese.
Sì, un bel colpo, era 9 maggio.
Qualche tempo prima, proprio lì a Brindisi, erano stati confiscati dei beni, delle terre di proprietà sempre della criminalità locale, restituite alla città. La scuola intitolata alla moglie di Giovanni Falcone, Morvillo Falcone.
Morvillo,
scuola.
Sì.
E quindi effettivamente poi capitava a cavallo tra il compleanno di Giovanni Falcone e il ventennale della strage, quindi effettivamente di elementi simbolici che richiamavano quel periodo e quei fatti ce n'erano molti, quindi la mia iniziale sensazione è stata questa. Poi si è andata diffondendo, adesso in questi ultimi giorni si sta diffondendo un po' di più la strada che possa trattarsi di un cane sciolto,
una persona probabilmente anche disturbata, sì,
tipo una bomber che possa aver architettato questo congegno per far saltare la scuola. Addirittura in questi ultimi giorni si è fatta strada una certa pista che potesse trattarsi di un soggetto che in qualche modo da tempo osservava le ragazze della scuola, poi in questi casi spesso si scatenano una ridda di voci,
ecco,
che a
questo
volte...
Questa è una cosa, volevo fare una riflessione, perché è importante, c'è questo video fantomatico del quale sono state pubblicate dei frammenti, ancora non in maniera integrale. Questo però ha fatto sì che molte persone, soprattutto giù a Brindisi, abbiano avuto un'idea di chi possa essere stato. Ci sono state tantissime segnalazioni, e quindi quello che in genere aiuta la procura o le autorità in genere nelle indagini, questa volta tutta questa ondata di testimonianze invece rischia di rallentare proprio invece le stesse indagini, e questo deriva anche un po' dal tipo di copertura mediatica che i giornali hanno dato, nel senso sono stati pubblicati delle foto, hanno, magari anche sbagliando sono stati pubblicati dei nomi già o delle iniziali di nomi. È il problema dell'informazione in tempo reale, in buona sostanza, questa soprattutto in internet, che vuole arrivare subito a dare delle notizie prima degli altri, scatenando quindi magari con dei falsi o delle ipotesi date per vere questa ondata di testimonianze che hanno un po' fuorviato gli inquirenti, non sanno più a chi dai resti, detto alla romana.
Sì, questa riflessione che tu hai fatto è assolutamente giusta e condivisibile. Ieri mattina addirittura si era diffusa sul web, tramite Facebook soprattutto, un fotogramma del presunto attentatore, che in realtà era un errore di una web radio che aveva messo in giro questa foto. In realtà si trattava di un attentato che era stato fatto in Inghilterra anni fa, adesso non ricordo con precisione, e nel giro di pochissimi minuti questo fotogramma aveva avuto oltre 5.000 condivisioni, dove veniva spacciato per il falso, per l'attentatore di Brindisi. Insomma, in realtà era un errore, poi è stato fatto dietro fronte da questa web radio che aveva messo in rete questa cosa, ma ecco, già ormai tra virgolette il danno sulla rete era stato fatto. Questo ci fa pensare effettivamente come nei tempi di informazione cotta e mangiata e di rete.
Sì, insomma, la deontologia dovrebbe proteggere un po' di più chi ha diritto ad essere informato, perché mentre riesco a capire chi già ha fatto, qui ci sta proprio una dichiarazione, dice a quello schifoso il processo gliel'abbiamo già fatto, parla la gente del posto, che chiaramente parla la rabbia, parla il risentimento e una sensazione forte probabilmente di rivalsa e di vendetta. Allora, da quella parte posso riuscire a comprenderla, mentre però se si ribatte e si fa prendere all'isteria mediatica per dare una faccia per primi, dare un volto per primi, certo. Allora da quell'altra
addirittura ieri erano state date su alcuni giornali, erano state date le generalità complete delle persone che sono state sentite, nell'immediatezza sono state sentite alcune persone come presunti
i famosi due fratelli.
I due fratelli, erano state date ieri le generalità complete da alcuni giornali nazionali, salvo poi oggi, quando la procura ha smentito che questi soggetti potessero essere in alcun modo coinvolti riconducibili, rimettere soltanto le iniziali, una sorta di marcia indietro postuma a danno ormai fatto. Beh, certo, questo purtroppo è un problema c'è sempre in questi casi, quando poi tanto più c'è l'esigenza di trovare subito giustamente un responsabile, tanto più si scatena questa ridda, questa corsa al nome,
la caccia alle streghe, dai,
che a volte poi porta a clamorosi errori, perché le indagini fatte con la fretta di assicurare un colpevole all'opinione pubblica in genere sono sempre le indagini fatte peggio. Insomma, il caso di uno bomber che ho citato prima incidentalmente ve lo ricordate credo tutti, quindi
però scusa, io chiedo scusa avvocato Rossi, ma qui come procedono invece le indagini? Perché io, ma c'è di mezzo chiunque, c'è di mezzo il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, c'è il procuratore di Brindisi, ci sono.
Questo è un altro problema, perché c'è anche qui, sembra, una certa tensione tra la procura di Brindisi, che ovviamente sarebbe competente soltanto nel caso in cui si trattasse di un reato comune, diciamo, non di stampo mafioso, e invece la direzione antimafia di Lecce, il procuratore di Lecce, che fa capo quindi per tutta la zona, Cataldo Motta, che invece sarebbe responsabile come emanazione territoriale della Procura Nazionale Antimafia nel caso in cui si seguisse la pista mafiosa. Quindi mi sembra in questa prima fase che anche tra le due procure ci sia una certa...
un conflittino.
Sì, su un conflitto magari è forte. Troppo, però girano voci diverse circa le possibili cause di questo fatto, vengono messe dall'una e dall'altra in giro cose che io credo che se fosse una un reato di stampo mafioso, probabilmente la procura distrettuale antimafia gradirebbe anche un profilo un po' più basso,
sì,
su tutte queste voci che escono, di questi possibili responsabili, eccetera.
Avvocato, una pausa per noi, ritorniamo tra poco. Lo stato interessante, stiamo parlando, non si può non parlare di quello che è successo alla scuola Falcone Morvillo venerdì mattina. Si cercano i presunti killer di queste tre bombole di gas che sono stati messi davanti alla scuola, facendo addirittura delle vittime la ragazza Melissa Bassi. Tra poco lo stato interessante. Tommaso Rossi, buongiorno di nuovo, Ecoradio, Alfredo Angelici, siamo a telefono con Fatto e Diritto, quindi nel diritto interessante della nostra vita. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti.
Allora, eravamo arrivati a raccontare di questa quello che è successo venerdì, abbiamo detto questa esplosione di bombole e gas davanti all'ingresso della scuola Falcone Morvillo, e si sta cercando di capire perché, chi è stato, l'hanno chiamato in tutti i modi questo signore di cui ci sono le foto, comunque sarebbe ancora in libertà, secondo molti quell'uomo è delle parti di Brindisi, molti dicono che già l'hanno visto da tanto tempo, delle testimonianze l'hanno visto per molti, è stato già avvistato, si sa più o meno chi è, ci sono tantissime testimonianze, talmente tante che stanno un po' rallentando i lavori delle procure, comunque degli inquirenti in genere. E per quanto riguarda un'altra riflessione, si parla di gli stessi, come si chiama, ecco, se ce lo prendiamo ce lo mangiamo, no, c'era una dichiarazione, sì, probabilmente di un signore schedato, mafioso, che è andato da un capo scorta ieri, che era presente a Brindisi, e ha detto: se lo prendiamo noi, a quel bastardo ce lo mangiamo. Come a dire che la mafia sta addirittura lascia dichiarazioni di non responsabilità, perché effettivamente quello che è successo è anche strano dal punto di vista di quello che sappiamo di precedenti di attività illecite mafiose.
Sì, la mafia stragista, diciamo, la mafia interlocutore anche politico, ideologico, cioè la mafia che pensiamo degli anni 90 di Totò Riina, di Provenzano, delle trattative, cosiddette trattative Stato-mafia, non agiva in questo modo così, così avventato, questo è sicuro, però non dimentichiamo che la mafia ha ucciso anche tanti bambini per avvertimenti, per punizioni di collaboratori, eccetera, insomma ricordiamo il figlio di Santino Di Matteo che era stato sciolto nell'acido, insomma non è vero neanche che la mafia non si avvicina e non toccherebbe mai un bambino. Ecco.
Dice che l'obiettivo però è una novità assoluta, soprattutto una scuola, insomma, quella dovrebbe essere una novità.
Sì, però è anche una novità assoluta questo che sta succedendo negli ultimi anni come fenomeno culturale dei giovani, dei ragazzi che si ribellano alla mafia, che fin dalle scuole portano avanti progetti, cercano di crescere i giovani con instillato dentro di sé lo spirito antimafia, lo spirito di una nuova educazione e cultura della legalità. Questo potrebbe essere una cosa nuova rispetto agli anni 90 magari, e quindi alla mafia stragista che conoscevamo, e potrebbe essere una cosa che spaventa. Ricordiamo tutti la frase famosa di Giovanni Falcone che diceva: gli uomini passano, le idee restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Ecco, questa è una frase bellissima, e se questi altri uomini sono i ragazzini di oggi, saranno gli uomini di domani, questo credo alla mafia potrebbe spaventare.
Io voglio tirar fuori anche un'altra frase, visto che l'ha tirata fuori lei, questa volta di Paolo Borsellino, ed è anche una cosa che a noi fa molto paura, ovvero tutte quelle stragi irrisolte, perché a noi ci si torna subito in mente, che ne so, Brescia, Italicus, Piazza Fontana e compagnia brutta, direi. E lui diceva: politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Quindi da parte nostra c'è anche, noi siamo cresciuti un po' con quel fantasma, no? Quella paura dell'irrisolto. E quindi abbiamo paura che anche questa, che è questa qua a Brindisi, quella della scuola Falcone, per capirci, è anche, sarà destinata a rimanere un irrisolto. Noi abbiamo anche quel fantasma.
Uno dei tanti casi melmosi di mezze verità che purtroppo fanno parte della nostra storia. Speriamo proprio di no, speriamo però al contempo che non si cerchi, come invece in quei casi poi scoperti, questi casi melmosi, non si cerchi a tutti i costi un colpevole veloce, cotto e mangiato che serva da tappo e da copertura per il pentolone dei veri
Beh,
colpevoli.
diciamo che gli investigatori hanno già rilasciato una frase del tipo: non si può far entrare un elefante in una 500. Delle fonti qualificate, investigative, hanno detto sta cosa rispetto appunto al cercare di trovare subito un colpevole che possa entrare in una forma quadrata, sebbene lui fosse tondo. E sì, assolutamente. Ecco, Radio, lo stato interessante. Ancora una piccola pausa per noi, tra poco. Avvocato Tommaso Rossi, diritto interessante, parliamo di Brindisi. Buongiorno di nuovo, Tommaso Rossi.
Buongiorno.
Per concludere la nostra chiacchierata, stavamo parlando quindi di quello che è successo venerdì scorso alla scuola di Brindisi, questa indagine. Volevo sapere da parte sua, avvocato, abbiamo capito cosa ne pensa, quali sono le fobie, quali sono le possibilità, se è una follia individuale, qual è la rabbia, il risentimento della gente del posto di tutta Italia, quanta solidarietà c'è stata da parte di tutta Italia. Anche il presidente Mario Monti è ritornato in gran fretta da Camp David dove stava. Insomma, mafiosa, non mafiosa, la responsabilità dell'informazione in tempo reale, che con la necessità di trovare subito un nome, di pubblicare una foto, probabilmente ha creato anche dei rallentamenti alle indagini. Però quello che volevo sapere è adesso che le indagini come vanno avanti? Che succede? C'è
Le
un.
indagini questa volta partono rispetto a tante altre volte dove si parte dal nulla, dalla fumosità assoluta, partono da delle immagini che non è detto che siano per forza le immagini dell'attentatore,
Però c'è il DNA.
questo sicuramente, però ci sono delle immagini sospette che vanno sicuramente scandagliate per dare un volto e un nome a quelle immagini. Poi una volta che ci sarà un nome per questo soggetto del ripreso nelle immagini, bisognerà capire se questo soggetto c'entra qualcosa, perché potrebbe anche non entrarci nulla, potrebbe essere una persona che passava lì davanti per mille altri motivi, con atteggiamento più o meno sospetto, ma questo non è un'affermazione inequivocabile di colpevolezza. E poi ovviamente quindi bisognerà cercare di ricostruire una volta trovata questa persona, ricostruire un possibile movente per verificare appunto
Ma l'indagine è
che
per strage, per attività terroristica, per.
l'indagine è sicuramente per tentata strage, per omicidio, perché c'è stato un morto, per lesioni, ma questo adesso
Non ha
da un
grande
certo punto
importanza.
di vista, almeno insomma, ecco, la qualificazione giuridica dei fatti poi dipenderà anche dalle conseguenze che ci saranno e dall'individuazione delle finalità
Però
che ci
per
saranno.
dire che la finalità terroristica è un aggravante del reato di strage, volendo. Cioè,
Sì, la
per.
finalità terroristica è un aggravante e la finalità mafiosa è un aggravante, però ripeto, questo è del tutto secondario. Adesso credo la cosa importante sarà non disperdere le prove, le prime prove, cioè le prove sul campo, sul terreno, le immagini, e cercare di individuare dei possibili testimoni, perché nell'immediatezza dei fatti poi si raccolgono le prove utili. Spesso siamo abituati in questi casi questi casi che poi restano, come dicevamo prima, nella nebbia, a una prima fase di indagine, magari veloce, fatta per assicurare a tutti i costi un colpevole, che poi si rileva fallimentare e si riparte con indagini a distanza magari di anni, si cerca di ricostruire una verità storica che dopo anni è sempre più difficile, se non impossibile, riuscire a
Una
ricostruire.
battuta ultimissima rispetto, per esempio, a un altro grande insoluto che è la strage Via D'Amelio, in cui persero la vita in questa autobomba Borsellini, cinque agenti della scorta, eccetera. Qualcuno dice che è molto probabile che Borsellino avesse scoperto una sorta di trattativa tra Stato e mafia, ma come siamo arrivati adesso? Ci sono. Che si sa adesso? Niente, fermo, siamo nel
Il
dubbio.
processo sulla strage di Via D'Amelio, per quello che ne so io, noi avevamo dato la notizia a ottobre, se non sbaglio, è stata chiesta addirittura la revisione del processo. Erano state condannate per strage 10-11 persone, se non ricordo male, e il procuratore generale ha chiesto la revisione del processo, quindi si dovrà rifare il processo.
Completamente.
E probabilmente si finirà nella nebbia di cui parlavamo prima.
Bene,
ho questa sensazione.
Beh, assolutamente. E diciamo che è chiara due cose, anche se sembra, rischia di sembrare retorica, che i mali nostri peggiori comunque sono sempre la mafia e da quello che stiamo vedendo anche in un argomento che non abbiamo trattato oggi, la politica sporca, e sperando che addirittura non si mettano d'accordo le due.
Diciamo la mafia e tutte le ramificazioni in cui si annida e in cui trova terreno fertile per propagarsi, diciamo così.
Sì, ed anche un po' dicendo che la mafia è sì quello che viene a chiedere il taglieggiamento, il racket del piccolo negozio, però insomma quello diciamo potrebbe anche quasi essere un delinquente quasi comune rispetto alle esaltazioni di cui sappiamo essere capace una organizzazione così ramificata e così storica, ormai quasi entrata nella cultura italiana. Grazie a Tommaso Rossi, editorialista del Fatto e Diritto. Visitate il sito Fatto e Diritto oppure seguite il nostro Diritto Interessante una volta a settimana, sempre di martedì, con Tommaso Rossi. Grazie avvocato.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie, Fredo.